Ciao ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Questa mattina, per la mia rubrica Benessere Psicofisico, parlerò di autostima nella prima parte, mentre nella seconda parlerò dei nostri carissimi amici a quattro zampe. Prima di iniziare vi ricordo come sempre che questa trasmissione andrà in replica oggi stesso alle ore 17:05, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Iniziamo così. Che cos'è l'autostima? L'autostima è il processo soggettivo e duraturo che porta la persona a valutare e ad apprezzare se stessa. Ha in una parola una buona considerazione di sé e ha capacità critiche. È convinta che gli eventi della sua vita siano veramente prodotti dai suoi comportamenti, dalle sue azioni. Facciamo subito un esempio. Un giovane intende acquistare un'auto nuova, che al momento, per diverse ragioni, non potrebbe permettersi. E così si dà da fare in questo modo. Chiede al suo datore di lavoro di coinvolgerlo a breve, ovviamente, anche in un'altra mansione, ovviamente per guadagnare di più. Sa comunque di poterla svolgere al meglio, è sicuro di sé e quindi non si arrende, ma agisce presto. Potrebbe anche non ottenere ciò che vuole, ma intanto non sta con le mani in mano. Sa di valere. Diciamo che l'autostima può essere costruita giorno dopo giorno. In che modo? Attraverso strategie, attraverso esercizi pratici e poi ancora consigli comprovati. Si può imparare a rimanere fedeli a se stessi e superare gli ostacoli. Ma vediamo un po' quali possono essere i consigli per gli esercizi e quindi per avere più autostima di se stessi. In primis, io dico circondarsi di persone che sanno apprezzare veramente e non in modo falso, il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire. Poi vediamo di elogiarci un po', evitando di sabotarci al momento opportuno. Definiamo gli obiettivi in modo realistico e festeggiamo anche se è possibile quando si sono raggiunti, è importante. E non solo, ma è anche importante alimentare la curiosità. Teniamo presente che l'autostima è proprio una delle componenti fondamentali per stare bene, per avere relazioni soddisfacenti, per porre degli obiettivi alla nostra quotidianità oppure anche a lungo termine e fare del proprio meglio per raggiungere questi obiettivi. Un buon livello di autostima, che cos'è? È la chiave per avere successo in tutti i campi della vita. Allora, diciamo nel lavoro, poi anche nella scuola, nello sport e anche nelle relazioni amorose. Quindi l'autostima è importante, è determinante per la nostra, buona riuscita nella vita. Però diciamo che l'autostima deve avere un equilibrio, perché se è scarsa porta dei disagi, se è eccessiva porta delle difficoltà delle relazioni, potrebbe portare oscillazioni dell'umore, dei cali di profitto e poi ancora della perdita di amicizie e delle incomprensioni a livello familiare, e quindi questo non deve succedere. Per cui, ripeto, l'autostima deve avere un bel equilibrio. Ci fermiamo un attimo con una canzone. Purtroppo ci sono anche persone che soffrono di bassa autostima, di scarsa motivazione. Ne consegue un disagio personale e anche un senso di inadeguatezza che interferiscono negativamente con il benessere. con il benessere psicofisico e così allontanano gli obiettivi di successo o peggio impediscono addirittura di formularne. Una bassa stima di sé, guardate, dà origine proprio a un circolo vizioso dal quale è difficile uscire senza un aiuto professionale. Le convinzioni distorte che sostengono tale sentimento creano delle aspettative negative attorno all'esito delle proprie azioni e tali aspettative rendono probabile l'insuccesso, soprattutto nel mondo del lavoro, ma anche nella scuola e nell'ambiente familiare e sociale. Quindi la bassa autostima va di pari passo con risultati mediocri oppure appena sufficienti, accompagnata tra l'altro da una ridotta autoefficacia e anche da un scarso grado di assertività. Ma vediamo un po', che cos'è l'assertività? È la capacità di esprimersi liberamente e anche di rappresentare i propri diritti di fronte agli altri, senza creare ovviamente dei conflitti, affermando se stessi senza danneggiare gli altri. E a questo punto facciamo un esempio. Un alunno di una scuola superiore fa presente ai suoi compagni di classe che quel determinato problema appena insorto potrebbe nuocere a molti di loro. Ma non tutti sono d'accordo e addirittura qualcuno non sente neppure il problema, non se lo pone, non lo vede. Ma quel ragazzo, è determinato innanzitutto e poi per lui è importante avere almeno dei chiarimenti, degli approfondimenti. Allora, non discute assolutamente. Non crea conflitti, è pacifico in poche parole, ma non dorme, si muove affermando se stesso senza danneggiare nessuno dei suoi compagni. E così ha dimostrato di essere assertivo e di avere un atteggiamento propositivo perché vuole la soluzione cercando di mediare, di negoziare, vuole essere in poche parole costruttivo perché è importante essere sempre e comunque delle persone aperte. Possiamo in un certo senso, affermare che grazie al pensiero positivo ogni individuo può cambiare radicalmente la propria vita. Gli psicologi ci insegnano che se vogliamo ottenere dei risultati nella vita dobbiamo imparare ad agire. Quindi è inutile lamentarsi in continuazione, dobbiamo agire di più, non dobbiamo soffermarci solo a pensare, ma essere più veloci, dobbiamo diminuire il tempo che c'è, in poche parole, tra il pensare e l'agire. Allora, diciamo che agendo potremmo anche sbagliare, oppure ottenere dei risultati. Non agendo, rimandando quindi continuamente, non ci succederà mai niente di brutto, ma di sicuro nemmeno niente di bello. Pensate un po', Goethe diceva addirittura pensare per agire, agire per pensare. E diciamo che crearsi delle motivazioni ad agire è sicuramente importante perché esse sono degli elementi chiave per le scelte della nostra vita. Quindi ogni persona, in poche parole, dovrebbe sempre essere spinta da motivazioni. E le motivazioni possono essere tante, possono essere diverse. Ad esempio, nel mondo del lavoro, chi agisce è motivato per lo stipendio, chi per l'autorizzazione, chi per la carriera, chi per aiutare gli altri. Allora, la motivazione sarà tanto più forte, diciamolo, quanto più profondo è il valore che noi diamo all'obiettivo che vogliamo raggiungere e vogliamo raggiungere presto. Quindi la motivazione bisogna in poche parole crearsela e mantenerla nel tempo. Ci fermiamo ancora con una canzone. Dobbiamo innanzitutto essere felici ora, non aspettare chissà che cosa. Ad esempio, non dobbiamo aspettare, che so, di incontrare la persona giusta, oppure di trovare il lavoro giusto, o di laurearci, o di diventare addirittura ricchi, di diventare indipendenti. Impariamo a essere entusiasti adesso. Quando siamo sereni, sorridenti, sicuri, ricordate che il nostro corpo è un po' come una calamita e attirerà tutte le cose belle. E questo perché? Perché nella fase di apprendimento di una nuova abitudine non dimentichiamo che si prova sempre una sensazione di disagio, ma poi passa, perché il nostro cervello cosa fa? Si adatta e il nuovo comportamento comincia a manifestarsi. Vorrei allora suggerire a tutti di lasciar stare tutte quelle che sono le negatività quotidiane. Non state a pensare ad amareggiarvi più di tanto. Leggete, fate dell'esercizio fisico, andate al cinema, teatro, ballate, che bello. Viaggiate molto se chiaramente ve lo potete permettere, oppure limitatevi a fare delle belle passeggiate all'aria aperta, magari in campagna, ascoltate musica, perché no? Guardate, sono tutte delle buone abitudini che vi possono rendere sereni, sorridenti e sicuri. Così il vostro corpo, lo ripeto, diventerà come una calamita e attirerà tutte le cose belle. Perché ricordiamo ancora che è l'insieme degli strumenti a fare l'orchestra, quindi dobbiamo insistere, non arrenderci davanti a nulla. È necessario quindi essere determinati e bisogna sempre tornare alla carica se una situazione non ci ha soddisfatto a pieno. Quindi tentate sempre, non demordete se credete di poter raggiungere quello che è l'obiettivo. E sicuramente, oltre a fronteggiare i problemi, è necessario che abbiate anche, diciamo, quella che è la padronanza delle vostre emozioni e dello stress derivanti dal contatto con essi. Perché, diciamola tutta, è inutile aver trovato una soluzione ai vostri problemi, non so, sentimentali, economici, lavorativi, insomma tutto quello che volete, se poi di notte non riusciamo a dormire perché abbiamo l'ansia e quindi, non so, magari vi addormentate subito, poi vi svegliate durante la notte tante volte, oppure alle 4 di mattina siete già lì con gli occhi sbarrati. Vorrebbe dire che è stato risolto il problema, ma non lo stato emotivo adesso collegato, e questo chiaramente potrebbe fare solo male, lo capite benissimo questo. Quindi occorre imparare ad allargare il proprio repertorio di strategie, raggiungere quello che è un equilibrio tra diciamo la propria volontà e la possibilità di realizzare tutto quello che noi vogliamo, in modo da vivere in armonia, di vivere in sintonia, potenziando quelle che sono le risorse interne ma anche esterne. Allora, per essere assertivi però bisogna allenarsi, non è tanto semplice, non è immediata. Sviluppare quindi la capacità di congratularsi, la capacità di criticare, di accettare critiche e complimenti senza imbarazzi. Non è facile, questo ve lo dico proprio così. Sapersi prendere quelle che sono le responsabilità delle proprie azioni e decisioni e infine, diciamo, modellare la propria vita senza subire pressioni da nessuno. Dobbiamo cercare di essere liberi, di essere spontanei per vincere tutte le battaglie della quotidianità e quindi essere sereni e poter anche rilassarsi e dormire la notte. Non dovete, poi possiamo dirlo, non dovete avere paura di svelare i vostri obiettivi a terzi, difendete quella che è la vostra posizione, il vostro scopo, senza essere aggressivi ovviamente, ma con tenacia. Non sentitevi, in poche parole, minacciati da un diverso atteggiamento da parte degli altri. Ovviamente dovete saper ascoltare, dovete essere abili nell'esprimere le opinioni, dimostrare una grande franchezza nelle relazioni, esporre poi ancora il vostro pensiero senza dissimulare, riflettendo sempre sulle possibili conseguenze delle vostre azioni. Quindi deve essere forte il senso di responsabilità. Allora, un esempio per comprendere meglio il ruolo della motivazione potrebbe essere quello del fumatore che non smette di fumare perché per lui, l'atto non costituisce un problema, per cui dedicarsi a questo piacere lo gratifica, lo fa sentire meglio, gli fa provare delle sensazioni piacevoli, e allora giustamente dice: ma perché mai io dovrei smettere di fumare? Cosa c'è di più bello dopo un caffè? Accendersi una sigaretta e fare ad esempio due chiacchiere con un amico? Ecco, allora questo è un esempio che calza benissimo, però a prescindere dal fatto che sappiamo benissimo che il fumo fa male, quindi no assolutamente al fumo. Però quello che voglio dire io è che la consapevolezza bisogna sempre che sia veramente costruita bene, che sia alta, che sia precisa, perché come dice questo fumatore, voi capite benissimo che è un po' così campato per aria quello che dice, non trova un fondamento serio, costruttivo, e quindi l'assertività va a farsi benedire e l'autostima chiaramente non si crea, non si coltiva, non si nutre, perché questo è anche importante. Quindi cosa possiamo dire ancora? Possiamo dire, concludendo, che per sentirci bene con noi stessi e ovviamente anche con gli altri è importante coltivare la nostra autostima e reagire in modo assertivo alle situazioni del quotidiano. So che non è facile, l'ho già detto prima e lo voglio sottolineare, soprattutto se per buona parte della giornata, magari anche in famiglia, non solo nel mondo del lavoro, siamo circondati da persone negative, da persone piatte, insensibili, disinteressate, che non accennano mai a un minimo sorriso, che non ti danno una stretta di mano, insomma, queste persone che io dico, tra virgolette, persone brutte. Quindi non dobbiamo comunque arrenderci e lasciate che la vostra mente si apra. Fatela correre, fatela giocare e non aspettate tempi lunghi per agire. Ci fermiamo con una canzone. Come vi avevo annunciato, ora parlerò dei nostri carissimi amici a quattro zampe, che come ormai sappiamo ci donano tanta gioia, tanto amore, e quindi aiutano a fortificare o perlomeno a raggiungere quello che è il nostro benessere psicofisico. Stamattina voglio dirvi questo, che quando si parla di cani molti associano il termine toilettatura a uno sfizio, diciamo così puramente estetico, un tentativo quindi di umanizzarli a tutti i costi con peli vaporosi e accessori veramente inutili. Ma guardate, toilettatura è banalmente un modo per prendersi cura del proprio animale, con riflessi sul suo benessere generale. Si tratta, in poche parole, di controllare la superficie della sua pelle, pulire le orecchie e gli occhi, eliminare i nodi dal pelo e lavare il cane utilizzando shampoo e altri prodotti specifici. Comincio col dire che per molti cani l'acqua e il fango sono una tentazione davvero irresistibile, a volte è proprio impossibile frenarli. Fortunatamente la mia Eira non è così, anzi vi dirò che quando per strada ci sono le pozzanghere più o meno estese, lei passa vicino a me ma non entra e sa incontrare, quando incontra altri cani che stanno giocando nell'acqua, lei cosa fa? Mi guarda con quel musetto delizioso e poi tira diritto. E questa veramente è una fortuna. Ma comunque, per quelli che si sporcano, cosa possiamo fare? Allora, appena si torna a casa, l'ideale è un bel bagnetto con acqua tiepida, ovviamente, uno shampoo e un balsamo formulato apposta per i cani. Perché i prodotti umani, anche quelli diciamo che sono abbastanza delicati e quindi adatti ad esempio per neonati e per bambini, sono comunque troppo aggressivi per la pelle del cane. Fate poi sempre attenzione a proteggere gli occhi, il naso, la bocca e le orecchie. Alla fine asciugatelo con un asciugamano. Il phon a temperatura troppo alta o usato a distanza scorretta, vi ricordo che è fortemente sconsigliato. Quindi, diciamo che un bel asciugamano sarà più che sufficiente. E quindi, insomma, agite in questa maniera. Per il mantello, cosa possiamo fare? Basta un pettine con una lama sostituibile che rimuove il pelo morto in modo veloce ed efficace. Poi usate una spazzola dotata di setole da una parte e da spilli in acciaio con le punte arrotondate dall'altra, ovviamente, per spazzolare e lucidare il pelo senza irritare la cute. Quindi, insomma, andate un po' piano, ovviamente. In generale, i cani dal pelo riccio hanno bisogno prima del bagno di essere spazzolati con un pettine a denti larghi, mentre i cani a pelo liscio e lungo è essenziale una spazzolatura quotidiana da eseguire preferibilmente a pelo asciutto per evitare di spezzare i peli, questo soprattutto almeno quando è caldo d'estate. D'inverno si può fare anche a intervalli più o meno regolari. Per quanto riguarda il pelo corto, la spazzolatura, guardate, è importante durante la muta. Non bisogna prendere iniziative per sentito dire, come ad esempio pensare ad accorciare il pelo del cane perché lo si può aiutare a stare fresco. No, il mantello del cane in realtà funge da isolante e aiuta l'animale, diciamo, a stare caldo d'inverno e fresco d'estate. Inoltre, cosa possiamo dire? Possiamo dire che accorciare il mantello del cane in estate può aumentare il rischio di scottature, quindi quando lo portiamo per la toilettatura diciamo di accorciarlo, sì, ma con granusalis, facendo attenzione a questo. E aggiungiamo che un pelo opaco può essere segno che l'animale non sta ricevendo una dieta esatta con i nutrimenti necessari. Viceversa, se vediamo che il pelo è folto e lucido e una pelle chiara ed elastica, possiamo pensare benissimo che il nostro cane sta bene. Poi un'ultima cosa per quanto riguarda la pulizia del cane: facciamo attenzione a un punto delicato, cioè le orecchie. Soprattutto per quelli che hanno le orecchie lunghe, penzolanti e pelose, perché rischiano di raccogliere involontariamente da terra molta sporcizia. Quindi cominciate con un'ispezione generale. La parte interna dovrebbe presentarsi di colore rosato, senza graffi e diciamo anche senza crosticine sospette. Per pulirle, tamponate delicatamente l'interno e l'esterno delle orecchie con un batuffolo di cotone o una garza sterile, inumiditi con una soluzione detergente. Possiamo usare anche dell'acqua fresca, senza andare in profondità, mi raccomando, soprattutto dove ci sono le pieghe e fessure. Quindi puliamole delicatamente, con attenzione. E poi, vabbè, asciughiamole sempre con cura e delicatezza, perché le orecchie dei cani non devono rimanere umide quando si bagnano, quindi asciughiamole attentamente. Ci fermiamo con una canzone. Ed ora eccovi qualche spunto per chi ha un gatto. Sappiamo molto bene che i gatti amano osservare il mondo dall'alto. Balconi, davanzali e terrazzi rappresentano per loro una finestra privilegiata su suoni, movimenti e aria fresca. Tuttavia, questi spazi possono diventare dei luoghi pericolosi. E allora, come garantire loro un ambiente sicuro? Allora, diciamo che con pochi accorgimenti un balcone può trasformarsi in un paradiso sicuro per il gatto. La loro curiosità verso tutto ciò che in natura si muove, quindi nell'ambiente esterno, può portarli in situazioni rischiose. Un gatto può, ad esempio, perdere l'equilibrio inseguendo un insetto oppure scivolando su una superficie bagnata. Qualche esemplare, spinto dalla curiosità, potrebbe anche cercare di saltare su altri balconi o cornicioni. Allora, non dimentichiamoci poi di alcune piante decorative potenzialmente velenose. Infine, bisogna tenere conto che alcuni gatti non si sentono a loro agio all'esterno. In questi casi non forzateli a fare delle cose che li stressano o li fanno sentire obbligati. Molto, d'altronde, dipende dalle abitudini e dal contesto in cui crescono. Se si è circondati dai campi, boschi e natura, ovviamente è più facile che vengano lasciati liberi di gironzolare dove li porta il proprio istinto. Se invece si vive di fronte a una strada trafficata, i rischi a lasciare uscire il gatto sono chiaramente più alti. E allora, come può essere un balcone, diciamo così, a prova di gatto? Mettiamo una rete che possa impedire al gatto di cadere o scappare. Scegliamo naturalmente dei materiali robusti come nylon o metallo e fissiamola saldamente, perché insomma non si sa mai. Potrebbe anche essere efficace coprire il pavimento del balcone con dei tappeti antiscivolo, soprattutto se il balcone è esposto a pioggia o condensa d'inverno. Terrazzi e balconi possono anche essere dei luoghi adatti in cui posizionare una cuccia rialzata e un tiragraffi per consentirgli di tenersi in forma senza avvicinarsi ai bordi che sono chiaramente pericolosi. Ma allora, questa casa come deve essere? La domanda che molti si fanno è se si sia meglio far vivere il gatto dentro o fuori casa. Proprio come le persone, ogni gatto è diverso e ha una personalità ed esigenze specifiche, come d'altra parte tutti gli animali a quattro zampe. Prendiamo il caso di chi adotta, ad esempio, un gatto randagio, che, come sappiamo, da sempre sarà abituato a vivere in libertà all'aperto e che potrebbe essere maggiormente interessato ad uscire rispetto al gattino che non si è mai avventurato fuori dalla porta di casa. Non esiste una risposta giusta o sbagliata alla domanda dove far vivere il gatto. Ebbene, se il gatto vive fuori, si consiglia di dotarlo di un collarino, magari con una medaglietta identificativa e microchip. Se avete adottato un gattino e convenuto col veterinario che la situazione generale lo consente, aspettate comunque almeno, che so, 3 o 4 settimane prima di farlo uscire di casa, per dargli il tempo di ambientarsi e capire dove si può sentire sicuro. Tuttavia, cosa possiamo dire? C'è un'altra possibilità: insegnare il gatto a passeggiare insieme a voi. Non è il massimo, Comunque, dovrebbe sempre camminare al guinzaglio utilizzando una pettorina o un collare di piccola taglia per maggiore comfort e sicurezza. Però adesso non stiamo ad esagerare, ma si vede comunque qualche persona che gironzola con il gatto al guinzaglio. Io non amerei molto fare queste cose, sono sincera. Diamogli quella giusta libertà che il gatto desidera. Un'ultima cosetta a proposito di questi gattini è per quanto riguarda le piante, quindi scegliamole attentamente. Guardate, tra quelle tossiche da evitare ci sono i gigli, le azalee, Poi c'è anche l'edera e l'oleandro, quindi non mettiamole sul terrazzo, non se abbiamo il giardino, insomma evitiamo di mettere queste piante, in poche parole, perché guardate, possono causare veramente dei gravi problemi di salute. Al contrario, sono sicure l'erba gatta, l'erba di grano, la lavanda e la palma areca, perfette per un ambiente a misura di felino. Quindi basterebbe proprio l'erba gatta, che la troviamo tranquillamente e quindi la possiamo acquistare e mettere sul nostro balcone. Ci fermiamo un secondo, una canzone. Concludo la mia rubrichetta Amici a quattro zampe ricordandovi che l'amore che noi diamo loro è veramente ricambiata ogni giorno. E a questo punto grazie a tutti gli ascoltatori e ciao ciao, alla prossima da Rosangela.